L'altro giorno sono andato al cinema a vedere un bel film che consiglio, non so se in Italia è arrivato. Insomma, si chiama How to Blow Up a Pipeline. Praticamente come far esplodere un oleodotto, che è tradotto anche in italiano. Okay. Questo libro, il libro è non fiction,
un saggio, proprio
un saggio,
manuale.
Dal saggio ci hanno fatto un film.
Ma è veramente già proprio, non è ironico il titolo?
No, è vero, è vero. Il film è molto interessante perché narra la storia di un gruppo di ragazzi, diciamo che siamo nell'ambito millennial, ragazzi molto giovani. Questi ragazzi praticamente che vengono da varie parti degli Stati Uniti sono incazzati con il sistema, c'è chi si è ammalato, gente che è incazzata con il sistema, diciamo, nazionale legato ai cambiamenti climatici, quindi legato al petrolio, all'inquinamento, e decidono di far saltare un oleodotto, si organizzano per farlo. Il libro probabilmente, lo conosco poco, parla proprio di come
ma perché colorarlo di arancione con della vernice lavabile? Facciamolo saltare.
Esatto, facciamolo saltare con un sistema etico, cioè l'oleodotto va prima chiuso perché non si deve disperdere. Insomma, le generazioni millennial, che sono quelli più attivi sul climate change, sono quelli che protestano di più perché dicono: ragazzi, il mondo è nostro, ma voi non state facendo niente per salvarlo, e quindi ci pensiamo noi boicottando. All'inizio sono stato un po' disturbato, però ad un certo punto ho pensato al valore della rivoluzione, cioè al valore che ha nella storia dell'umanità il fatto che a un certo punto la gente dice: basta, adesso li facciamo vedere noi, cambiamo le cose visto che voi non ce le volete far cambiare. Rispetto a questo, dopo la sigla ti chiedo cosa ne pensi.
Beh, hai fatto una intro di 2 minuti massimo.
Salve, sono io, Topolino. Benvenuti su Economia per Tutti.
Il podcast di conversazioni inclinate tra Milano e Manchester.
Certo, Pippo, è il podcast per tutti gli abitanti di Topolinia. L'unico podcast di economia approvato da Paperon dei Paperoni.
La rivoluzione, adesso è una provocazione questa come libro, la rivoluzione è quello che poi ha cambiato il mondo, no? Noi parliamo, facciamo tutti i fighi parlando della rivoluzione francese spesso, no? Bellissima. Però poi, se ci fai caso, tutto quello che ci dà un po' fastidio, compresi gli scioperi dei treni, quando c'è gente che magari senza lo sciopero non può rivendicare un diritto.
Lo scopo dello sciopero è dar fastidio.
È quello, è che creare problemi. Cioè, quello che voglio dire, quello che mi ha fatto riflettere è il valore della rivoluzione, cioè queste nuove generazioni che vedono i vecchiacci come noi, che non vogliono cambiare le cose perché sono affezionati alle loro comodità, al denaro, e qui veniamo anche a un tema economico. È giusto secondo te fare una rivoluzione? È giusto cambiare le cose spaccando tutto? È un bel tema, eh?
Beh, allora, schumpeterianamente ti potrei dire che la distruzione creativa è assolutamente, come dire, un ingrediente non solo positivo ma necessario.
Certo
che però a priori no, cioè nel senso non è che bisogna farla per farla, la rivoluzione e la cancellazione dell'esistente, la rivoluzione permanente trotskista.
Certo, però queste generazioni per farsi sentire, a parte che non riesco a capire come mai non ci siano poi partiti che prendono, voglio dire, che sostengono.
Ma perché tu hai citato i millennial, ma in realtà è la generazione Z che è ancora,
certo, ancora i più giovani, ancora quelli ancora più giovani che vivranno di più, e quindi, beh, voglio dire, il tema del climate change lo stiamo vedendo anche questi giorni in Italia, insomma. Accidenti. Si sta facendo e non si fa nulla, o comunque pochissimo rispetto al tema, no?
Cioè, beh,
qualcosina, beh. Però dicono gli esperti molto poco, no? Ma quello, il tema era quello: cambiare le cose, si possono cambiare? Secondo te le stiamo cambiando come società, oppure ci vorrebbe uno sforzo in più? Abbiamo parlato spesso nel nostro podcast di quell'idea che noi, di benessere a cui non vogliamo rinunciare, no? Quante volte è capitato?
Sì, a me viene più da pensare che la lentezza del cambiamento recentemente è dovuta al fatto, sì, in parte quello che dici tu, in parte che non si vuole abbandonare quello che si ha, e quindi mettere in gioco, pagare quello che si deve pagare per ottenere l'obiettivo, ma si vorrebbe avere l'obiettivo gratis, ovviamente, non è possibile. Però c'è anche un altro aspetto, che nel momento in cui emergono delle esigenze globali, dei bisogni, che questi cambiamenti vengono, come dire, diventa palese che sono essenziali, c'è qualcuno che cerca di approfittarsi di questa, di questo bisogno. Certo. È come se il bisogno fosse solo degli altri. No? Se, tu sì. pensi, se tu pensi a quello che alcuni stati autoritari stanno mettendo in atto come forma di ricatto, tipo la questione delle terre rare, eccetera, per ottenere, diciamo così, punti nella competizione geopolitica, sfruttando appunto il bisogno di alcuni beni, di alcuni materiali, di alcune risorse per realizzare la transizione energetica, che è parte, non è da sola la soluzione, ma è parte importante di una soluzione per il cambiamento climatico, i cui effetti, come abbiamo visto, come giustamente ricordavi, colpiscono sempre più spesso, sempre più duramente, no? È un po' triste, no? Che, certo. che ci sia questo opportunismo a danno di un cambiamento che non necessariamente deve essere una rivoluzione nel senso più cruento o violento dei tre, ma un cambiamento, come dire, in questo caso anche direi molto condiviso, anche se di recente ho scoperto una cosa incredibile, una cosa che mi raccontava un collega. Allora, che in Texas, no, siccome ovviamente l'economia dello stato del Texas è fortemente centrata sull'energia fossile, no? sui pozzi di petrolio,
assolutamente,
e diciamo politicamente il Texas è sicuramente molto connotato, uno stato repubblicano, no? Allora devi sapere che in Texas una società di fondi che all'interno della propria gamma di offerte avesse un fondo che si preoccupa di rispettare le tematiche ambientali, ok?
Sì.
Bene, questa casa di fondi non può vendere i propri prodotti in Texas.
Oh, incredibile.
Cioè, tu pensa a che punto la polarizzazione politica è arrivata, no? Per dire questa è una battaglia dell'altra parte politica, quindi io faccio la battaglia contraria.
Mi fa pensare, perché proprio rispetto a un singolo stato, leggevo poco fa di uno stato, adesso non ricordo se è l'Arizona, c'è uno stato americano, l'ho letto di sfuggita, che vuole bloccare TikTok. Cioè adesso si parla che il singolo stato inizia a fare delle cose, non ne usciamo più, voglio dire, da una roba del genere, se tutti si mettono a fare questo. Comunque, oggi voglio fare una trasmissione che abbiamo già fatto qualche altra volta, dove un po' ti intervisto, no? È un format che ci è piaciuto e penso sia piaciuto anche ai nostri ascoltatori, su un tema particolare, però più che altro mi servono le tue risposte rispetto a questo tema. Abbiamo affrontato più volte, diciamo, la triade nella geopolitica, Stati Uniti, Cina, o direi più Cina-Stati Uniti spesso. Questa volta ci metterei in mezzo l'Unione Europea, perché un po' di spunti che qua e là ho letto, ho sentito alcuni podcast, e mi piacerebbe sentire cosa ne pensi tu. In buona sostanza, nel duopolio Stati Uniti, Cina, che oramai è un duopolio che va avanti da tempo e penso ci accompagnerà ancora di più nei prossimi anni, beh, l'Europa comunque è un attore non di poco conto, anche perché viene un po' strattonato da una parte e dall'altra. Diciamo che dal punto di vista dei valoriale è occidentale, quindi con gli Stati Uniti, però l'Europa fa affari, e quanti affari fa con la Cina, quindi anche con la Cina è importante. Allora, rispetto a questo tema mi sono fatto e ti voglio fare una serie di domande. Partiamo da Macron, che forse ha sbagliato i tempi, forse ha sbagliato i modi, però ha posto il tema centrale dei prossimi anni, quando ha detto ad un certo punto questa Europa deve un po' svincolarsi dagli Stati Uniti e iniziare ad andare avanti per i fatti propri. Quindi il tema, per esempio, ecco, cioè, diciamo, dal punto di vista, ecco, parliamo adesso militare, partiamo di qui, che è più facile, no?
È
più facile nel senso che economicamente, ok, va bene l'Occidente, però dal punto di vista della guerra, il primo tema che mi chiedo è, ok, nella guerra Russia-Ucraina sappiamo bene che gli Stati Uniti hanno un ruolo, diciamo, decisivo, soprattutto dal punto di vista economico e delle armi. Pare che gli americani abbiano dato tre quinti di tutti gli armamenti.
E certo, sono assolutamente i massimi contribuenti.
I massimi contribuenti, e poi viene l'Europa insieme al Regno Unito. Il Regno Unito è la seconda, però tutti insieme non arrivano gli Stati Uniti. Mi ponevo e ti ponevo questa domanda. Ok, diciamo che a un certo punto questa guerra in un modo o nell'altro finisce, e la Russia un bel giorno dice: ok, adesso tocca la Polonia, adesso vogliamo, vogliamo attaccare la Polonia. Se non ci fossero gli Stati Uniti,
sì,
togliamo una, pensiamo a un certo punto che gli Stati Uniti non ci sono e dicono: ragazzi, non ce ne frega più niente, vedetevela voi.
Facciamola un po' più semplice, se vuoi, no? Allora, facciamo che nel 2024, alle elezioni presidenziali americane, vince...
Ecco, volevo arrivare lì, volevo arrivare lì.
Vince qualcuno che dice: ma la NATO per noi è solo una spesa. Come i ragionamenti un po' del cavolo che facevamo noi sull'Unione Europea, no? Che, ma noi diamo di più di quello che riceviamo, come se, come dire, l'Unione Europea dovesse essere un meccanismo dove conviene solo starci se prendi più di quello che dai, e quindi non potrebbe esistere, perché certo. No? In quale associazione tutti i soci prendono più di quello che danno? E quindi supponiamo che arrivi un presidente del genere, a questo punto magari resta una NATO ex Stati Uniti, no? Un'alleanza...
Volevo arrivarci dopo, perché poi comunque questo tema lo si pone anche oggi, che non ci sono i repubblicani, quindi, perché già gli Stati Uniti iniziano a dire: ragazzi, cioè noi abbiamo anche altre robe da fare, no? Quindi quello che dici tu è un caso concretissimo. Nel 2024 vincono i repubblicani e dicono: ce ne frega niente. Noi, cosa succede? Cioè, secondo te l'Europa economicamente e militarmente è in grado di fronteggiare una Russia, seppur...
Economicamente Russia... senza dubbio.
Certo.
Militarmente il discorso cambia un po', perché tu prima dicevi giustamente l'Europa deve affrancarsi dagli Stati Uniti. Io dico che abbiamo interpretato male la relazione, nel senso che secondo me noi con gli Stati Uniti dobbiamo continuare a condividere un determinato schema di valori, che sono quelli delle democrazie liberali, che sono la forma socio-economico-politica che ha, dove si è espressa, manifestato la migliore crescita di benessere per chi vive in quei posti. Quindi dobbiamo mantenere con loro questa condivisione di schema di valori di base. Dopodiché non dobbiamo ingannarci nel fatto che condividere uno schema di valori di base possa significare: vabbè, tanto, come dire, se la spesa militare la fanno loro, possiamo non farla noi, tanto siamo insieme. Peraltro la democrazia prevede esattamente questo, cioè la possibile alternanza. Quindi ci sono momenti in cui l'affinità è più elevata, altri momenti in cui lo è meno. Finché c'è stabilità politica, cioè va avanti l'alternanza, perché alcuni fanno un po' di confusione su questa cosa, no? Pensano che la stabilità politica sia avere sempre le stesse, avere Kim Jong-un che governa come una monarchia assoluta il proprio paese, quella è stabilità. No, quella non è stabilità politica, quella è dittatura, un'altra cosa. La stabilità politica è avere un modello politico stabile. Nel momento in cui il modello prevede la scalabilità del potere, la stabilità è esattamente che il potere rimanga scalabile.
Certo. No?
E quindi vada avanti, o ci sia spazio comunque per l'alternanza o per la conferma periodica.
Quindi diciamo che gli Stati Uniti non ci sono. La Russia dice: beh, adesso tocca la Polonia, andiamo avanti. Noi che facciamo? Che succede? Noi non abbiamo un esercito comune. Perché poi anche quando si parla di NATO...
No. Non abbiamo, esatto, però non esiste neanche un esercito NATO, semplicemente c'è
non esiste però lì, fino a quando ci sono gli Stati Uniti guidano e gli altri danno una mano, no? Considerando che gli Stati Uniti non ci sono, che poi tra l'altro gli Stati Uniti, oltre a spendere, hanno le più grandi tecnologie. C'è anche il tema oggi degli aerei, l'Ucraina, ma forse quegli aerei sono costosi, non li fanno sempre tutto loro. Ma noi il grande tema è che non abbiamo un esercito. Chi comanda, chi va, quali sono le truppe? C'è un francese che comanda o c'è un tedesco? Cioè, è un bel tema, infatti
sono,
è un grande tema, no?
Questi sono problemi che esistono anche nel coordinamento NATO, no? Ci sono,
certo.
Anche se vuoi negli interventi ONU, i caschi blu.
Però il cappello degli Stati Uniti, voglio dire, un po' fa in modo, quando si parla di NATO, la Russia intanto si spaventa perché ci sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno le bombe nucleari, cioè è deterrente da punti, nemmeno è soltanto una prova di forza, cioè, perché poi se facciamo una guerra è chiaro che finisce tutto, no? Ma gli Stati Uniti ti mettono in condizione di dire: stai buono, cioè un po' il gorilla che è quello con i muscoli, che appena lo vedi dici: vabbè, con questo non mi ci metto. Senza di lui le cose cambiano.
Sì, però credo che questa ipotesi che stai sollevando non sia completa, nel senso che nelle premesse di questa idea che stai così, questo scenario, che stai teorizzando, mi dovresti dire che cosa fanno gli Stati Uniti, comunque, nel senso che scelgono di come dire, star fuori dalla faccenda.
Certo.
Perché?
Certo. Era per capire, perché ovviamente questo è un tema, certo.
Come dire, altrimenti tu potresti essere stato anche molto ottimista, cioè semplicemente sì. Si da parte, perché potrebbe anche esserci lo sviluppo meno ottimista, che non solo si tirano da parte, ma quasi cambiano schieramento.
Infatti, no, perché questo era un punto, adesso poi ne voglio portare altri nella discussione, cioè fatto salvo la comunanza di valori, le libertà, democrazie occidentali, su cui non c'è dubbio, cioè gli Stati Uniti e l'Europa condividono gran parte dei propri valori, ci sono poi degli aspetti strategici che possono cambiare. Ad esempio, tu mi insegni che gli Stati Uniti sono molto più, adesso guardano molto più all'Asia come, diciamo, come orizzonte tra i tanti temi, quello di Taiwan in generale, su cui Macron poi è intervenuto per far capire, vabbè, ma quanto a noi può interessare? E infatti questo è un altro tema, no? La questione dei chip, mentre per loro Taiwan può essere importante, per noi no, e quindi c'è il tema, come ce li facciamo noi i chip, noi europei? E quindi è un altro tema, no? Cioè, ce li facciamo pure, ce li dobbiamo fare pure noi i chip, perché poi gli americani stanno a Taiwan, noi ci disinteressiamo, e noi i chip dove li facciamo? Altro tema.
E li facciamo in Germania.
Però non è che li facciamo domani mattina.
No, tra l'altro voglio dire, non è che basta stanziare, come ha fatto la Germania, dei soldi per aiutare le imprese del settore a creare stabilimenti per la produzione dei chip. Poi devi anche convincere chi si laurea in ingegneria informatica, ingegneria, ad andarci a lavorare in questi posti e non a scegliere un'altra strada perfettamente legittima, che magari ti appassiona di più o magari ti paga di più, perché andare a lavorare nella Silicon Valley a fare software, videogame o intelligenza artificiale potrebbe essere una cosa che ti paga molto di più.
Infatti.
Quindi devi convincere le persone più skillate, più in gamba, a dedicarsi al tipo di industria che vuoi sviluppare. Quindi non basta mettere su quattro mura e
comprare, come dicevamo prima, con le zone di comfort che ci siamo creati nell'ultimo periodo, tutti questi grandi cambiamenti, che è un altro grande tema, cioè voglio dire, non vogliamo rinunciare facilmente a quello che abbiamo conquistato. Che poi, parentesi aperta e chiusa, questo rapporto con gli Stati Uniti sembra sempre che gli Stati Uniti siano lo zio ricco che ogni tanto ci dà una mano, ma noi ogni tanto agli Stati Uniti gliel'abbiamo ripagata la fiducia, per esempio in tutte le guerre che gli Stati Uniti sono andati a fare in giro per il mondo, compreso Iraq e Afghanistan, noi ci siamo andati, ma anche abbiamo speso dei soldi, guerre su cui certo non come loro
la proporzione,
certo, assolutamente, però voglio dire, anche è vero che in Iraq il tema era loro più che nostro, e noi siamo andati, questo voglio dire, no? Cioè loro hanno deciso di punto in bianco che bisognava andare lì, e noi li abbiamo sostenuti con le proporzioni, per carità, che sono quelle che sono. Cioè, quello che voglio dire, questa amicizia non è una amicizia.
La prima guerra in Iraq era una guerra di aggressione, no?
Certo.
Quella sulla missione del Kuwait, e quindi
dico, costa essere amici degli americani, non è soltanto ricevere. Forse quello che riceviamo è di più di quello che diamo.
Però... Ma non farei questo bilancino.
No, ma il tema è il tema più in generale era quello che gli Stati Uniti, l'abbiamo detto più volte.
Il tema di opportunità è quello comunque che io e te, come tutti coloro che hanno superato l'età adolescenziale, sappiamo che bisogna essere indipendenti, cioè autonomi. Questo non significa mandare al diavolo chiunque. Le relazioni si hanno, i rapporti e le collaborazioni sono fruttuose e si devono avere, però non devono diventare delle dipendenze.
Sì.
Mentre noi tendiamo a passare da una dipendenza all'altra. Quando una dipendenza diventa tossica o problematica, la risolviamo diventando dipendenti dalle forniture di gas dell'Algeria o dalle navi di gas liquido che arrivano dalla parte.
Però Putin ci ha aiutato molto a diventare autonomi, o comunque un po' più autonomi dal punto di vista energetico. Questa è una grande conquista degli ultimi anni, no? Cioè, sembravamo
ma non siamo autonomi
alla canna del gas, certo, come lo sono gli americani.
noi compriamo il gas da qualcun altro. Poi, per carità, non è che poi
non ce lo possiamo fare noi, non ce l'abbiamo.
In un anno no, stravolgere tutto quanto, quindi servirà del tempo, eccetera. Però sedersi sull'idea che comunque il gas lo tiriamo dall'Algeria o arrivano le navi, anche perché, dire, proprio per farla proprio facile, il gas che arriva con le navi è un gas che viene liquefatto, caricato sulle navi, si fa tutto l'Atlantico, arriva da noi, lo devi rigassificare e mandare in giro. Va benissimo, ma non illudiamoci che possa essere costoso tanto quanto prenderlo da un gasdotto aprendo il rubinetto.
Assolutamente. Quindi questo è l'altro tema, no? Autonomia, si parla di autonomia strategica, no? Prima abbiamo detto la questione militare, poi c'è quella energetica, un po' abbiamo fatto, come hai detto tu, abbiamo più che altro cambiato, prima li prendevamo dalla Russia.
No, dobbiamo continuare a fare, bisogna fare intanto ricerca, abbiamo fatto una bellissima puntata sulla CO2, sul sequestro, la cattura della CO2, ma bisogna anche cercare di emetterne di meno, non soltanto catturarla e stoccarla, ma anche trovare sempre nuove vie per ridurre le emissioni. Nel frattempo delle vie ne abbiamo trovate e bisogna realizzare le infrastrutture per procedere in quella direzione.
Sempre in questo discorso della triade, l'altro giorno leggevo che l'Italia pare aver rinunciato alla via della seta definitivamente, questo grande progetto per cui noi eravamo diventati filocinesi.
E tutta quell'esportazione di arance adesso dove va?
Esatto, dove ce le mettiamo? È vero che noi le arance le maceriamo a un certo punto perché ne produciamo tante, quindi che Europa ti aspetti in questo... diciamo equilibrio tra le due superpotenze. Ora abbiamo detto Europa con gli Stati Uniti, facile da pensare, ok, ci dobbiamo sganciare ma allo stesso tempo condividiamo gli stessi valori. E con la Cina invece che cosa dobbiamo fare? Cioè, tutto sommato noi non è che con la Cina siamo così arrabbiati come possono essere gli Stati Uniti, non è che noi abbiamo questo grande problema, al di là delle questioni legate ai valori, quello sì, ne abbiamo parlato più volte, però dal punto di vista strettamente economico finora, cioè, un grande partner la Cina per noi e loro sono un grande partner per noi. Cioè, dobbiamo continuare così oppure a un certo punto anche noi guardare ad altri mercati? Sembra un po' ricapitolare una serie di puntate che abbiamo fatto, perché ne abbiamo già parlato.
Guarda, secondo me abbiamo davanti 10-12 anni di protagonismo europeo. La butto lì così.
Ah, cavolo, questo è il titolo. Protagonismo perché... europeo.
Sì, perché abbiamo una grande opportunità di tornare un po' più protagonisti della scena globale.
Perché?
Beh, c'è una congiunzione di diversi elementi. Il primo è che gli Stati Uniti cambiano le presidenze, ma negli ultimi anni confermano alcune cose. Una di queste è che vogliono tirarsi un po' indietro dal ruolo di sceriffo del mondo. Inoltre, io direi che negli ultimi 10-15 anni si era creato un meccanismo che molti hanno chiamato Chimerica, detto Chimerica, no? Cioè questa specie di meccanismo, non voglio dire a due polmoni, ma insomma dove uno alimenta l'altro, gli Stati Uniti consumano e la Cina produce e ciascuno cresce dal punto di vista dei numeri grazie al fatto che peraltro come dimensioni si assomigliano sempre di più e quindi questo meccanismo diventa sempre più produttivo per entrambi per certi versi, per altri si avvicina sempre più, per il dilemma di Tucidide si avvicina sempre più al punto di rottura. Ecco, ora che questo rapporto tra Russia e Stati Uniti non è più così proficuo, virtuoso e stabile per entrambi, si apre lo spazio per noi. Perché noi abbiamo già avuto un 10-12 anni di miglior passo rispetto agli Stati Uniti, che sono i primi anni del millennio, i primi anni dell'introduzione dell'euro, fino alla scorsa tragicommedia sul debt ceiling del 2011 con Obama, dove i repubblicani cercarono di mettere in difficoltà Obama e si scatenò sui mercati una volatilità che fece emergere che forse il debito greco non era uguale a quello tedesco e da lì nasce lo spread all'interno dell'eurozona e la crisi dei debiti sovrani e poi tutto quello che ne è seguito in termini di riordino dei conti pubblici e quindi pressione sulle capacità di spesa, da cui adesso stiamo un po' uscendo col PNRR, sperando di trattarlo un po' meglio di come facciamo in termini poi di proposte di cosa dobbiamo farci, perché di canili con i pannelli solari o campi da golf forse non sarebbe il caso di parlare. Ecco, nei primi 10-12 anni del secolo l'Europa economicamente è andata molto meglio degli Stati Uniti.
Quindi tu quello che dici è di avere un atteggiamento un po' terzo rispetto a questi due che un po'...
sì, fanno... dico che c'è un po' questa ciclicità dove ogni 10-12 anni ci passiamo un po' il testimone, no? Quindi i primi 10-12 anni del secolo l'Europa andava meglio degli Stati Uniti, poi abbiamo avuto 10-12 anni di periodo dove gli Stati Uniti sono andati enormemente meglio dell'Europa, e adesso il testimone secondo me potrebbe tornare un po' nelle nostre mani, anche perché noi con la Cina la relazione ce l'abbiamo, la Germania produce ed esporta tantissimo con la Cina ed è un po' come dire l'economia guida. Loro in qualche maniera hanno una certa dipendenza ancora dai rapporti commerciali con l'estero, no? Non è che possono, come dire, rinunciare certo. Radicalmente.
Facciamo grandi affari noi con la Cina. Però ultimo scenario prima di chiudere, che è molto molto probabile, più un quando che un se. Ad un certo punto la Cina attacca Taiwan.
Sì,
noi che facciamo?
E anche qui, francamente, qui più che mai dipende da che cosa fanno gli Stati Uniti.
Supponiamo che gli Stati Uniti a un certo punto...
Non vedo uno scenario in questo momento in cui gli Stati Uniti sono non ostili alla Cina.
Certo. Dipende anche dal quando, voglio dire. Poi c'è sempre la variabile per cui la Cina non lo fa e nel frattempo gli Stati Uniti si portano Taiwan da un'altra parte, no? Cioè le aziende di Taiwan da un'altra parte. Però sicuramente quando la Cina vede che questo sta accadendo attacca prima perché lì è più facile. Però a quel punto gli Stati Uniti reagiscono, noi cosa facciamo? Noi andiamo con chi ci poniamo? Iniziamo a dire ragazzi, noi stiamo a casa, perché voglio dire questo è un tema meno strategico, nel senso che per la prima volta
dal punto di vista geografico sì, dal punto di vista concreto no, perché se noi eravamo dipendenti dal gas russo tutto il mondo dipende dai chip di Taiwan. Il rischio è di fare tutti un grosso passo indietro dal punto di vista di quello che diamo per scontato essere disponibile, come per esempio la computazione.
E quindi che facciamo? Interveniamo con gli Stati Uniti?
Io mi aspetto che in qualche maniera, non ti so dire quale, ma in qualche maniera...
Che poi anche l'intervento degli Stati Uniti non sappiamo dire come, perché poi voglio dire, una guerra con potenze del genere, abbiamo visto con l'Ucraina come ad un certo punto siamo andati nelle righe, no, ti do le armi ma non intervengo, perché poi ci vuole un attimo che la guerra diventa mondiale e... facciamo fuori...
Magari il contributo più forte che possiamo dare è proprio quello diplomatico.
Sì, quello sì. A quello punto potremmo essere davvero quelli che si siedono e...
Ne avremmo l'autorevolezza, la capacità, il ruolo, la forza.
Chiudiamo qua. Ti è piaciuta questa quasi intervista?
Ma noi dobbiamo fare queste cose qua, queste chiacchierate a braccio così. Sì. Come viene.
È andata bene, mi è piaciuta. Vediamo cosa dicono poi i nostri ascoltatori. Alla prossima, ciao a tutti.
Ciao, a lunedì prossimo.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'alieno gentile.